Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica, a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Cristina Ferrari.
Tempo di passione in vista della Pasqua. In questo periodo dell'anno liturgico, i credenti sono sollecitati a fare manutenzione della vita, operare nel mondo con le sue fragilità e ingiustizie, vincendo la tentazione del lamento e della resa. Buongiorno da Luisa Nitti, benvenute e benvenuti a Tempo dello Spirito. La riflessione biblica di questa settimana, in questo tempo che precede la Pasqua, è proposta dal pastore evangelico battista Angelo Reginato. Oggi in Svizzera si tiene la giornata del malato, iniziativa che vuole sensibilizzare sui temi della salute e della malattia. Ne parleremo nella seconda parte della puntata commentando il motto scelto per l'edizione di quest'anno, autodeterminati e coinvolti. E poi in chiusura daremo uno sguardo ai temi principali del numero di marzo del mensile Voce Evangelica in distribuzione in questi giorni. Il pastore evangelico battista Angelo Reginato ci guida in una riflessione biblica in questo tempo di Quaresima, commentando un singolare racconto biblico che ha come protagonista il profeta Eliseo. Abbiamo affidato la lettura del testo biblico alla voce di Paolo Sesana.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Eliseo se ne tornò a Gilgal. Nel paese c'era la carestia. Mentre i discepoli dei profeti stavano seduti davanti a lui, egli disse al suo servo: «Metti la pentola grande sul fuoco e prepara una minestra per i discepoli dei profeti». Uno di questi andò fuori per i campi a cogliere erbe. Trovò una specie di vite selvatica. Ne colse i frutti, le colloquintidi, e se ne riempì la veste. E al suo ritorno li tagliò a pezzi e li mise nella pentola dove era la minestra. Ma non si sapeva che cosa fossero. Poi versarono la minestra a quegli uomini perché mangiassero. Ma appena l'ebbero assaggiata, esclamarono: «Uomo di Dio, c'è la morte nella pentola!» E non ne poterono mangiare. Eliseo disse: «Ebbene, portatemi della farina». La gettò nella pentola e disse: «Versatene a questa gente perché mangi». E non c'era più nulla di cattivo nella pentola.
Buongiorno. Siamo nel periodo di 40 giorni che precedono la Pasqua, tempo di passione o quaresima. Un tempo che probabilmente dice ancora qualcosa solo una minoranza, persino tra gli stessi credenti. Del resto, un immaginario lugubre lo avvolge, poco attraente per chi non è masochista. Ma, al di là di quello che ne abbiamo fatto in questi 20 secoli di cristianesimo, c'è una sapienza nella proposta di questo tempo che può ancora insegnarci molto a proposito del mestiere di vivere nel quale ogni generazione si trova ad essere principiante. Vorremmo sperimentare una vita buona in cui ci sia dato di gustare i pochi anni a nostra disposizione. Se il carnevale col suo ballo in maschera e le risate sguaiate ci offre un assaggio di un mondo finalmente piacevole, giusto, in grado di strapparci un sorriso, la Quaresima ci dice che questo nostro desiderio deve misurarsi con una realtà avvelenata. L'episodio che ha per protagonista il profeta Eliseo parla proprio di questo. Non ve lo propongo perché evoca minestre quaresimali, insieme a correzioni che il riformatore zurighese Zwingli preferiva fare con le salsicce invece che con la farina. La scena risulta illuminante se ci interroghiamo, a partire dalla nostra storia complessa, come una nuova possibilità sia in grado di agire nel vecchio. Come sia possibile pensare la vita non in termini di destino, ma aperta a cambiamenti. Le trasformazioni personali o collettive non avvengono in modo magico. La novità non è mai un ripartire da zero. Il ritrovare se stessi e il cercare la vita buona per tutte e tutti non procede in automatico. Ma questo non significa che il nuovo venga inesorabilmente assorbito dal vecchio, che ci resta solo la resa al caso e al caos. Certo, La storia continua a presentarci minestre avvelenate in cui c'è la morte. Non sembrano esserci albe radiose di giorni in cui sulla tavola si trova una varietà di altri cibi. Il banchetto con cibi succulenti e vini eccellenti la Bibbia lo riserva per i tempi ultimi, al momento del compimento, quello evocato dal principio carnevale. Nel frattempo questo passa il convento, una minestra immangiabile. Un cibo che invece di nutrirci ci distrugge. Che fare? Il profeta suggerisce di correggerlo aggiungendo un po' di farina. Anche Gesù si è mosso allo stesso modo. Tutta la sua storia viene riassunta da Pietro nei termini di un uomo che è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo perché Dio era con lui. Però il suo fare del bene non si è tradotto in cieli nuovi, in nuova terra. Certo, ha rialzato donne e uomini che la vita aveva prostrato, ha guarito malati, ma solo alcuni, non tutti. Più che una trasformazione del mondo, il suo operato è stato una riparazione parziale. È proprio questo il senso del tempo di passione, essere sensibili alle vite incompiute, a rischio di morte, e ognuno di noi appartiene a questa categoria, e adoperarsi per la loro manutenzione. Il principio quaresima ci strappa ai corpi anestetizzati, preoccupati solo di funzionare, senza più interrogarsi sul senso, e ci sollecita ad operare in questo nostro mondo fragile e ingiusto, ad amare questa storia poco amabile, vincendo la tentazione del lamento e della resa, scegliendo di essere dei riparatori di una storia che va in mille pezzi. Persone che coltivano la sapienza di aggiungere un ingrediente diverso per rendere commestibile persino l'immangiabile. Uno psicologo, Gennaro Pagano, lo esprime così: ripara anche quando credi che non ti spetti, anche quando sei convinto che non ne valga la pena, anche quando non sei stato tu a rompere il vaso, raccogli nei pezzi e ripara. Ripara anche quando costa fatica e la sfida appare impossibile, anche quando ti afferra la rabbia per chi lo ha ridotto in frantumi, anche quando sei convinto che non ti riguardi, tu non voltarti altrove, china il tuo sguardo su ogni frammento e ripara. Ripara anche se credi sia più importante badare ai tuoi rottami che a quelli degli altri. Anche se il tuo impegno sembrerà non riuscire a mettere ordine nel caos che tutto frammenta. Non aspettare un tempo sereno, ma sfidando il tuo dolore, siedi in silenzio accanto ai cuori spezzati e con amore ripara. Ripara anche quando credi che in fondo è solo un vaso tra tanti, anche se sei certo che di nuovo cadrà in mille pezzi, anche quando gli altri ti deridono e ti ritengono folle, ossessivo, eccentrico, convinti di chissà quale fine tu abbia. Non ascoltarli, ma con decisione raccogli ogni coccio, con tenerezza rimettili insieme e non temere di lasciar vedere i segni delle crepe e le feritoie delle spaccature, perché sarà da questi solchi di vuoto che passerà la luce. Se altri preferiscono la frenesia dell'ultima moda e il decalogo dell'usa e getta, considerando le persone prodotti da usare, consumare, merce da acquistare e vendere, tu non avere paura di essere fuori tempo e di andare controcorrente. Raccogli ogni pezzo caduto, ogni carne ferita, ogni frammento d'anima e senza paura ripara. Buon cammino, buona vita.
Ascoltiamo una preghiera scritta dal pastore Giuseppe Latorre.
Signore, nel silenzio della mia anima affido a te le mie gioie, i pensieri che mi affaticano, le inquietudini del cuore e i sorrisi che mi circondano. Tu, sorgente di ogni pace, mantieni quieta la mia anima, placa ogni tempesta che si agita intorno a me e donami la serenità di chi confida in te con sguardo fiducioso verso il futuro. Mio Signore, inonda il mio cuore di quella calma profonda e della Tua luce radiosa che solo Tu puoi donare. perché io possa camminare nella vita con passo leggero, volto gioioso e sguardo tranquillo. Amen. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear. The hour I first believed.
Da 87 anni, in Ticino da 50, la prima domenica di marzo si celebra la giornata del malato. È un'occasione per riflettere sui temi legati a salute e malattia, con un impegno concreto verso le persone affette da patologie e verso i loro familiari. Il motto scelto per l'edizione 2026 è autodeterminati e coinvolti. Ivana Petraglio, presidente dell'Associazione Giornata del Malato della Svizzera Italiana, ci spiega in pillole la storia e lo spirito di questa giornata.
Si tratta della volontà di una pneumologa attiva nella Svizzera romanda che, constatando che i malati di tubercolosi soffrivano di una grande solitudine, visto che il periodo di cura della malattia andava su diversi mesi, ha pensato di istituire questa giornata in cui invitava la popolazione a manifestare la propria vicinanza verso queste persone con visite, regali, pensieri. E questa iniziativa esiste da 87 anni. In Ticino da 50, cioè non siamo arrivati un po' dopo, ma perseguiamo lo stesso scopo, vale a dire che nella prima domenica di marzo, che non è stata scelta a caso perché proprio il passaggio, se si vuole, dall'inverno alla primavera, quindi un invito anche all'apertura, al calore, ai colori, noi con una serie di iniziative che possono andare dalle visite proprio concrete negli istituti di cura, alla consegna di regali, di pensieri elaborati e preparati dalle scuole del Canton Ticino, soprattutto le scuole elementari, esprimiamo questa vicinanza verso le persone malate, quindi non c'è assolutamente distinzione di età. Il coinvolgimento va dal bambino dalla prima elementare alla persona il referente, che so io, della valle di Blegno piuttosto che Reventina, che magari è già in là con gli anni, ma che si occupa di diffondere questo messaggio.
Autodeterminati e coinvolti. Quali aspetti della malattia e della sua gestione avete voluto mettere in luce in questa edizione 2026?
È un motto, trovo, molto difficile da capire e da declinare, no? Quindi ci siamo un po' chinati ragionando sulle varie possibilità per esplicitare il concetto e siamo stati anche fortunati perché la Fondazione Bambino Malato della Svizzera Italiana ci ha proposto di organizzare questa conferenza a Bellinzona Spazio Aperto, dove questo tema sarà improntato sulla malattia nel bambino, cioè quindi le difficoltà di gestione della malattia del bambino da parte dei genitori, da parte del bambino stesso. Mentre invece alla domenica abbiamo pensato di declinare il concetto invece sull'anziano, nel reparto di geriatria dell'ospedale Beata Vergine di Mendrisio, in due case per anziani, proprio per far capire la trasversalità di questo tema, cioè l'autocoinvolgimento, quindi il rispetto della decisione del malato di farsi curare o di non farsi curare o di accettare delle cure particolari con conseguenze magari pesanti, no? Quindi è un tema complesso e difficile anche da spiegare.
Un aspetto importante affinché una persona malata possa davvero essere coinvolta nelle scelte è l'informazione sul suo stato.
Io credo che bisogna riconoscere che sono stati fatti grandi passi avanti rispetto alla comunicazione come era vissuta anni fa, dove c'era proprio questa simmetria tra il sapere del medico e la percezione, la capacità di comprendere da parte del malato. Quindi credo che anche a livello di istruzione scolastica del medico abbiano imparato comunque a usare un linguaggio più semplice, a spiegare la malattia anche a un bambino oppure a un anziano con magari delle difficoltà cognitive, no? L'aspetto comunicativo è centrale, perché non bisogna solo spiegare la malattia, ma bisogna spiegare come può essere curata o non curata e quali sono le conseguenze. Quindi trovo che è un tema che viene comunque percepito e recepito bene dalla classe, dei professionisti, degli specialisti. Quindi io sono fiduciosa che su questo aspetto si facciano sempre più dei passi avanti.
Vivere in modo autodeterminato fino alla fine. Lei pensa, Ivana Petraglio, che entro certi limiti questo sia possibile?
È possibile, ma è difficile. Cioè, in questo momento penso per esempio all'anziano che la sua malattia magari lo porta proprio a compromettere gli aspetti cognitivi e le sue capacità decisionali. Qui diventa veramente centrare il ruolo della rete, dei familiari, ma anche del medico, per poter interpretare cosa il malato avrebbe voluto, cosa vuole. Cioè diventa veramente complicato, quindi ci deve essere di fondo un rispetto profondo, una capacità oggettiva di analisi della situazione e soprattutto anche questa capacità di dire: io la penso così, farei così, però devo agire diversamente perché il paziente vuole diversamente. Ecco, quindi anche questa capacità di accettazione, di prendere vie diverse, deve essere ulteriormente sviluppata.
Come nelle edizioni passate, in questa giornata del malato, anche quest'anno c'è una forte sottolineatura degli aspetti spirituali e religiosi del tema salute e malattia. Una sezione specifica del sito tagderkranken.ch è dedicata a contributi da parte cattolica e riformata, anche per organizzare delle liturgie sul tema scelto. Sentiamo ancora Ivana Petraglio, presidente dell'Associazione Giornata del Malato della Svizzera Italiana.
Io penso che comunque è imprescindibile mantenere unito anima e corpo, quindi qualsiasi gesto, qualsiasi discorso, qualsiasi cosa si intraprenda comprende anche la parte spirituale. L'aspetto spirituale cristiano è sicuramente salvaguardato.
In questi giorni viene diffuso il numero di marzo della pubblicazione Voce Evangelica, edita dalla Conferenza delle Chiese Evangeliche di Lingua Italiana in Svizzera, un numero che dedica il suo dossier centrale al cristianesimo delle origini, perché la ricerca, lo studio delle fonti continuano a produrre scoperte che gettano luce sulla nuova comprensione dei testi evangelici. Un gruppo di ricercatori, racconta Paolo Tognina in un suo articolo, si è chiesto perché il cristianesimo sia riuscito a sopravvivere all'antichità, perché non è scomparso come molte altre correnti religiose. E allora, partendo da questa domanda, alcuni studiosi hanno approfondito lo studio delle origini del cristianesimo con un progetto fra le università di Berna e Bonn. E ancora sulle origini del cristianesimo, il dossier di Voce Evangelica di marzo propone un approfondimento con il professor Marcello Fidanzio della Facoltà di Teologia di Lugano. L'archeologia biblica, spiega Fidanzio, è come un viaggio nel tempo di Gesù. Aiuta a comprendere meglio, attraverso lo studio di oggetti materiali, i testi evangelici e la spiritualità ebraica di quell'epoca. Segnalo ancora due articoli in questo numero di marzo di Voce Evangelica, sempre in tema biblico. Un articolo racconta di quattro donne della Bibbia a cui è attribuita la composizione di canti di lode a Dio. Queste donne, afferma l'autrice, si rivolgono a un Dio che agisce per liberare, nutrire e confortare. E poi ancora un articolo sul tema suicidio assistito e accompagnamento pastorale. Questo argomento è stato recentemente affrontato durante una sessione sinodale dei pastori e delle pastore dei Grigioni. Vi ricordo che potete richiedere una copia omaggio di Voce Evangelica o abbonarvi al giornale scrivendo all'indirizzo email voceevangelica@bluewin.ch. Prima di chiudere, ricordo che il 6 marzo si tiene la Giornata Mondiale di Preghiera. Da 100 anni i cristiani di 135 paesi nel mondo celebrano insieme il primo venerdì di marzo la Giornata Mondiale di Preghiera. È un movimento di donne, ma è un appello a pregare insieme donne e uomini, partendo ogni anno da una diversa regione del mondo, quest'anno la Nigeria, paese da cui arriva appunto la liturgia proposta alle chiese per la celebrazione. A Lugano la celebrazione si svolge venerdì 6 marzo alle 14.30 presso la Chiesa Evangelica Riformata. E ancora, a partire da giovedì 5 marzo, prende avvio a Lugano l'iniziativa Parola, Musica, Silenzio, un'oasi spirituale in pausa pranzo. Si tratta di incontri informali di raccoglimento e preghiera che sono promossi dalla comunità di lavoro delle chiese cristiane in Ticino, in collaborazione con gruppi ecumenici locali, una iniziativa in preparazione alla Pasqua. Il primo appuntamento allora è per giovedì 5 marzo alle 12.15 nella Chiesa dell'Immacolata a Lugano. E con questo siamo in chiusura della puntata. Grazie per aver seguito Tempo dello Spirito. Da Luisa Nitti, buona domenica.